Brasil, vai ter que ser um direito ou não.
Qui gli interessava per il pranzo perché su Bronto lo
sentiamo più,
ma devo dire che il Vangelo, ma se non si prega fa un caos incredibile.
Io torno alle preghiere del mattino perché altrimenti aspettare una relazione con tutte queste chiacchiere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
Aspettiamo che i microfoni siano a posto in silenzio, secondo me merita.
Sì. Va bene così? Siamo pronti, mi pare, non so. Io concepisco questo intervento come un'introduzione alla discussione che ci dovrebbe essere, o comunque a una discussione o tra pochi, tra l'uno e l'altro, o ciascuno per conto suo, che può prolungarsi oltre i nostri incontri in questi giorni, perché noi abbiamo un problema e non dobbiamo nascondercelo, e d'altra parte è sempre stato presente nel nostro commento, nella nostra lezione. E poi il problema che abbiamo non è nostro, è il problema di sempre. C'è la tradizione ebraica, la tradizione cristiana ha discusso più volte sul cantico, sul suo status canonico. Quindi, però, precisiamo meglio qual è il nostro punto, quello che io penso è il nostro problema più specifico. Cioè, da un lato, noi condividiamo sostanzialmente, e anche se non volessimo, la visione e la sensibilità storico-critica, diciamo così, rispetto a un testo. Tutta la nostra formazione, il nostro modo di pensare, possiamo avere idee diverse anche su questo, ma sostanzialmente siamo inquadrati in questa sensibilità. Noi non leggiamo come leggevano i medievali, non ci accontentiamo in questo modo, abbiamo un altro approccio. Dall'altro lato però, nel caso del cantico, siamo in difficoltà. Perché l'esegesi moderna, che è la nostra, nella sua, in modo, nella, diciamo, nella, in modo del tutto prevalente, cioè, ci sono delle eccezioni, legge il cantico in senso rovesciato, diciamo così, poi preciseremo, rispetto alla tradizione. Interpretazione tradizionale non solo cristiana, prima di tutto ebraica. Questo vale anche per gli ebrei, per gli studiosi ebrei. Credo che la maggioranza oggi degli studiosi da università, intendiamo, per gli studiosi cosa vuol dire? Scrive come i nostri, ha un approccio al cantico diverso dalla tradizione. Allora, questa, nel caso del cantico, questa, diciamo, lettura rovesciata, che vedremo cosa, come si può formulare, costituisce un problema, perché ripropone o sembra riproporre la questione della santità del cantico, del libro, questione antica. È un libro santo o no? È una questione che è stata più volte discussa nella storia della tradizione ebraica e anche cristiana. Naturalmente noi partiamo quindi con la premessa di una critica, di un'obiezione, diciamo, di fondo. Io me l'immagino così, ecco, non sono un competente. C'è un'obiezione di fondo alla lettura tradizionale, lettura allegorica tradizionale, e cioè che, almeno la principale obiezione, la sua relativa, almeno relativa, arbitrarietà, l'arbitrarietà del metodo proprio, che risulta quindi in interpretazioni sovrapposte al testo e non più controllabili dal testo a un certo punto, perché si può dire tutto e va tutto bene, tutto è possibile. I seni della sposa sono Mosè e Aronne, secondo un'interpretazione io cito una cosa bellissima, ce ne sono tantissime molto belle. Mosè e Aronne, perché con la Torah nutrono del latte della parola, anche questo tradizionale, il popolo di Dio. Però più avanti la stessa tradizione non ha problemi a dire che i due seni sono i due cherubini, perché l'amato riposa tra i seni. È la dimora, è la Shekhinah, la dimora di Dio, che riposa fra i due cherubini. Bellissimo. E qui non pensiamo, poi abbiamo, nei giorni scorsi abbiamo visto anche le applicazioni più spirituali, ma io invece di dire che sono Mosè ed Aronne potrei dire, non so, perché non sono Davide e Jonathan? Probabilmente sì, perché no? Se fossero nel contesto, adesso non c'era lo stesso contesto, cioè tutto di per sé è possibile. Come faccio io a controllare tutte le interpretazioni che possono essere date? Io credo che questo sia l'obiezione di fondo della nostra sensibilità moderna rispetto al metodo allegorico o al modo in cui l'allegoria è abitualmente stata applicata, arrivando poi a notare come certe applicazioni che si legittimano in una catena di rapporti fra il testo e l'ultima applicazione, tuttavia si vengono a trovare lontanissime dal testo, dove ci sono cose meravigliose dentro. Per esempio, ascoltavamo anche ieri molta dottrina sull'anima, sul suo rapporto col Signore, molto profonda. Ma che rapporto ci sia fra quello che pensava l'autore, diciamo così, in modo, no, non mi azzardo a dire su quello che pensava Dio, di cui bisognerebbe pur tener conto, ma anche lì c'è una certa prudenza per non attribuire a Dio tutto quello che ci viene in mente a noi. Cosa pensava l'autore del cantico rispetto agli autori, ai commentatori? Il testo è molto lontano ormai dal commento. Quindi questa è una difficoltà, diciamo, che ha più facce, io penso, però espressa così, se volete, in modo un po' rozzo, credo che sia una difficoltà di fondo che noi abbiamo. Anche quando vogliamo salvare le ricchezze, non soltanto la tradizione, che non è una poca cosa, non è poca cosa, soprattutto in un ambito come questo, in un libro come questo, ma anche tanti tesori spirituali che sono legati ai commenti a questo testo. E credo che sia non solo legittimo, ma che sia molto importante salvare tutto questo. Però abbiamo questo problema. Ecco, io lo potremmo formulare appunto in questo modo. Formulerei così la domanda. Ammesso che il cantico sia un'opera sostanzialmente unitaria, o perché frutto di un unico autore, o perché un eventuale redattore avrebbe fatto però un lavoro molto importante e quindi risulterebbe un'opera ugualmente unitaria, ammesso questo, su questo punto dirò qualcosa più avanti, ci chiediamo, la nostra domanda è questa: l'autore del cantico parla in retto, direttamente, dell'amore di Dio per Israele e dell'amore di Israele per Dio? Cioè, quando lui scrive l'opera, a cosa pensa? A cosa sta pensando? Poi, come esprime il suo pensiero? È da vedere. Ma a lui a cosa sta pensando? Si può ricavare dal testo questo? A cosa sta pensando? Sta pensando a Israele e a Dio e al Creatore? All'elezione, eccetera? O sta pensando a un uomo e a una donna? Cioè all'amore umano, l'amore tra due amanti, e scrive perciò, scriverebbe in questo caso, un'opera che poi, nel contesto del canone biblico, si presta ad essere letta anche in riferimento all'amore tra Dio e Israele, soprattutto comunque una volta che è vista nel contesto del canone. Un'opera in cui lui ha parlato dell'amore umano, non precisiamo di quale amore, se in bene o in male, perché le opinioni sono diverse, ha parlato dell'amore umano anche in senso nobile, e però una volta che questo in qualche modo si viene a trovare dentro al canone, è chiaro che si presta anche a parlare dell'amore di Dio per l'uomo, per il suo popolo in questo caso. Ecco, vorrei precisare ancora un attimo la domanda, perché la domanda è fondamentale. Noi cerchiamo una risposta, ma bisogna prima chiarire bene cosa cerchiamo, qual è la domanda. Qui non ci stiamo chiedendo, la nostra domanda non è se non sia, qui è scattato qualcosa, non so se stressa qualcuno, ma se la nostra domanda non sia proprio, non è, cioè la nostra domanda, ripeto, se non sia proprio l'amore umano che viene utilizzato nella scrittura per parlare dell'amore di Dio per il suo popolo. Non è questa la domanda, questo è chiaro. È l'amore umano che viene utilizzato per parlare dell'amore di Dio per il suo popolo, è evidente. È certamente così in generale, anche se qui non approfondiamo neanche concettualmente il problema, perché si aprirebbe un discorso molto interessante che non sono capace di fare, ma facilmente le domande a livello intuitivo sono facili. Una volta cioè, e sono anche le più interessanti, una volta cioè che uno applica categorie umane, l'amore di un uomo e di una donna, al rapporto fra il creatore e la creatura o una comunità, è chiaro che queste categorie entrano in una grande tensione, importante, positiva, entrano in una tensione, non è la stessa cosa, non è che rimangono quelle che sono, non è che non perdono il rapporto naturalmente col punto di partenza, altrimenti sarebbero un'altra cosa, ma entrano chiaramente in una grande tensione. Quando si attribuisce a Dio sentimenti in questo modo, che noi possiamo comprendere per esperienza, chiaro che queste categorie, diciamo, vengono esaltate e trasfigurate in un certo senso. Comunque lì ci sarebbe tutto un discorso, non è finito lì, non basta dire questo, ma questa è una parentesi. È evidente che è l'amore umano che serve, anche nella scrittura, per parlare dell'amore di Dio con verso di noi. D'altra parte l'uomo, per l'idea biblica fondamentale, è stato fatto a immagine di Dio, e quindi in qualche modo Dio assomiglia all'uomo, anche se l'uomo assomiglia a Dio. No, la domanda nostra non è, ripeto, questa, ripeto quello che dicevo prima, non si tratta di questo, si tratta di chiedersi a che cosa pensava l'autore del Cantico quando scriveva la sua opera letteraria. Cioè la sua prima diretta intenzione, qual era? Si può in qualche modo ricavarlo, si può trovarla? Pensava a come esprimere il rapporto fra Israele e Dio? O pensava alla storia di amore di un uomo e di una donna? In recto. Anche se fosse un autore religioso, che vede questo in un contesto di fede, bene, però l'opera l'avrebbe scritta pensando all'amore umano, quindi avrebbe scritto dei poemi o una storia in qualche modo riferito a questo. Ora io vorrei introdurmi in questa prima parte, prima di un intervallo, con un elenco delle difficoltà della lettura dei moderni, perché anche i moderni hanno non poche difficoltà, io credo. Non è ovvia neppure la lettura moderna, che è per la maggiore, non si dimostra in questo modo che è vera l'altra, però è giusto secondo me vedere che ci sono delle difficoltà. La prima difficoltà, questo nella storia dell'esegesi moderna, non soltanto a livello logico, non lo sviluppo a livello logico, la prima difficoltà è la definizione del genere letterario del cantico. Di che tipo di opera si tratta? Qui io faccio un elenco, ma è assolutamente incompleto, poi non sto a descrivere, altrimenti perdiamo molto tempo. Il cantico, per esempio, per partire dall'interpretazione più spinta, ma sostenuta anche oggi, citerò un autore, è una raccolta di canti erotici. Erotici. È entrato nel canone, allora c'è da spiegare naturalmente come si trovi, nel canone se è così, è entrato nel canone dopo aver subito una serie di coperture di purificazione nel testo stesso, di mascheramenti da parte dei rabbini, chiamiamo così, dei dottori, ecco, di Israele. Ma la natura originaria di questi poemi, di questa raccolta di poemi, è facilmente individuabile. Questo è per esempio quello che fa un certo Garbini, che forse voi qualche, ci l'avrete da qualche parte in biblioteca, forse no, ma per i fratelli credo di sì. Garbini, che ha pubblicato da Paideia, ecco, è un bel commento, un grosso commento scientifico, che sostiene questo. Per lui è stato scritto molto tardi, cioè nel primo secolo, si ricorda, perché non sono andato a controllare, mi parla, l'ho letto a suo tempo, nel primo secolo dopo Cristo. Comunque il punto di riferimento per capire il cantico sono i canti d'amore erotici greci, della letteratura greca ellenistica, e lui effettivamente riesce a mostrare come in diversi punti del cantico i simboli erotici sono evidenti, basta saperli vedere dopo se ci sono. Però non è mio compito adesso citarne alcuni. Il genere letterario sarebbe questo, ecco, di questi canti erotici greci, coevi. Effettivamente se uno legge così, certe parti del cantico almeno sono molto chiare, dicono proprio, sembrano proprio di così. Il cantico è un poema scritto per la festa di nozze di Salomone, un'altra idea, ma non è campata in aria, perché nel testo c'è Salomone il giorno delle sue nozze, dunque capitolo terzo, mi pare, dal versetto 6 in poi. Quindi, interpretazione di tipo, diciamo, storico, cantico è un poema scritto in quell'occasione. Salomone che sposa una principessa egiziana. Adesso non mi ricordo perché deve essere egiziana, ma c'è. Però alcuni si tengono che non è egiziana. Eh? Sì, ma non so adesso perché deve essere egiziana, ma altri mi tengono che è libanese, viene dal Libano, ma forse sarà quello. Però adesso c'è una diversità anche nell'identificare la principessa straniera, ecco, che Salomone sposa. Anche questo non è uno scandalo, perché Salomone aveva, se non ricordo male, 1300 concubine, aveva un grande harem, poi quindi possibile che... E nel testo c'è effettivamente il giorno delle nozze di Salomone. L'interpretazione politica del cantico, io credo molto interessante di per sé. Il cantico tratta della divisione in due regni, Israele e Giuda, e dell'uso e della, dell'aspirazione alla riunificazione. Oppure, nello stesso senso, tratta della difficoltà, ed è un invito all'unità, fra gli esiliati a Babilonia che rientrano, perché molti lo collocano dopo l'esilio, il cantico, con gli abitanti del paese, come sappiamo abbiamo molte testimonianze in questo senso, da Esdra, Neemia, da questi libri, anche dai profeti, Ageo, Zaccaria. E questo, ci sono, ricordo di aver letto un commento di questo genere, tempo dietro, è molto interessante. Lui ha molte, qui, ha molte cose da dire, perché il linguaggio amoroso è un linguaggio classico dei rapporti diplomatici. Amare, eccetera. Non insisto su questo, ma insomma lui ha delle carte da mettere avanti. C'è un riferimento storico anche qui, però in questo senso. Il cantico presenta, altra identificazione del genere dell'opera, presenta l'amore sponsale, puro, nobile, e celebra le virtù dell'amore legittimo. Questa è un'interpretazione che riguarda sempre l'amore umano, visto però, a differenza di chi voleva vedere canti erotici, invece la celebrazione delle virtù dell'amore legittimo, dei sentimenti nobili dell'amore legittimo. Altra interpretazione è quella di vedere il genere, il cantico come nel genere folcloristico, cioè il cantico offre una raccolta di cantici, di canti, nella forma di drammi d'amore, ricerca, lo trova, non lo trova, poi quando lo trova non lo lascia più, secondo l'uso delle feste di matrimonio orientali. Uno pensa così, ha scritto così, io non ho approfondito.